Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella mia vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama gli operai e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Le prime parole che abbiamo ascoltato in questa liturgia della parola, le parole del profeta, ci ricordano che le vie nostre non sono le vie di Dio. Le vostre vie non sono le mie vie. E io credo, fratelli e sorelle, che una delle tante cose in cui siamo impegnati nella nostra, si spera, lunga vita, sia comprendere questo, sia comprendere che le vie di Dio non sono le nostre e viceversa, ma comprendere anche che quando rimangono così distanti, chi ci perde siamo noi. Siamo noi che ci perdiamo se il nostro camminare in questo mondo non si educa pian piano al camminare di Dio, che non è il nostro. E non è necessario ricordare, a proposito dei racconti evangelici, i casi più eclatanti, come il rifiuto più volte degli apostoli di accettare che la via di Gesù fosse la via della passione, la via della croce. Più volte è successo nei Vangeli, e gli evangelisti ce lo ricordano, di questa reazione, di questo rifiuto. Conosciamo anche la risposta severa che Gesù ha dato a Pietro quando di questo si è occupato, cercando di far camminare il suo maestro nelle proprie vie. Ecco, non è necessario, anche se l'ho ricordato, ricordare questi casi eclatanti. Non è nemmeno necessario ricordare come molte persone al tempo di Gesù, soprattutto quelli che facevano parte di un cammino spirituale e religioso, erano sconcertati, sconvolti da quello che questo maestro diceva e raccontava e scardinava. E quindi tutti i suoi espliciti oppositori. Perché quello che è capitato già da allora, ma anche molto prima, altrimenti il profeta non ce l'avrebbe raccontato, è che l'uomo in qualche modo deve sempre svegliarsi un giorno e capire che il suo personale cammino va educato, va cambiato, diciamolo in termini forse più consueti, convertito. Proprio nel senso deve cambiare direzione, il convertere, il cambiare direzione. Altrimenti è un cammino che si perde nel nulla, nel vuoto, nell'indistinto e in una generalizzata e diffusa tristezza. E allora questa parabola ci accompagna in questa consapevolezza. Se qualcuno di voi ha modo di seguire anche la parola di Dio nei giorni feriali, proprio il Vangelo di ieri, tutt'altro Vangelo in tutt'altro posto del Vangelo, ma guardate, ha un'attinenza al Vangelo di oggi, perché ieri si leggeva nella lettura del sabato il Vangelo la parabola del seminatore, che semina ovunque, che ovunque lancia il suo seme, ovunque, in un terreno buono, in un terreno non buono, in un terreno con le spine, in quello con le pietre, anche in quello dove non dovrebbe crescere nulla, invece ci sono gli uccelli del cielo che comunque si cibano di quel seme, che quindi comunque ha avuto un risultato. Ebbene, se Dio semina ovunque, vuol dire che mette il suo cuore ovunque, perché Dio sa e Dio crede che ovunque sorge, nasce e prolifica la vita, sempre ovunque, anche dove immaginiamo che non ci sia. Ebbene, è quello stesso Dio che reincontriamo in forma figurata in questa altra parabola, la parabola del padrone che chiama operai per la sua messe. Ecco, mentre in quella parabola del seminatore è Dio che semina la parola, e quindi è Lui, è il seminatore, quindi Dio che semina la parola, e quindi è Lui il maestro di cerimonie, in questa parabola Gesù va oltre, perché per curare quel campo e quella vigna che è il mondo, ecco, il vignaiolo non lo fa da solo, ma deve chiamare qualcuno. Dio chiama a sé cooperatori perché questo mondo possa essere più divino, più come lo ha sognato Lui, e non lo fa da solo, lo fa chiamando chi è pronto da subito, chiamando chi da subito non è pronto, chiamando chi immaginava di non essere mai chiamato, chiamando chi addirittura magari aveva anche rifiutato, oppure se n'era disinteressato, o aveva guardato questo vignaiolo con una certa supponenza, con una certa indifferenza, magari anche con una certa irrisione. Ma il vignaiolo, come il seminatore, non si ferma mai. Crede in tutto e crede in tutti. Ecco la strada così lontana di Dio dalla strada degli uomini. Perché noi, e diciamocelo, rischiamo, non è che siamo sempre così, ma rischiamo di credere talmente poco da credere solo in Dio, ma non negli uomini come Lui. E poi ci rendiamo conto che non credendo negli uomini, in fondo non crediamo neanche in Dio, perché non crediamo nel suo cuore senza confini. Non crediamo nel suo sguardo senza ombre, non crediamo nei suoi gesti senza preclusioni. E se non crediamo in questo, non credendo agli uomini, Vuol dire che pensavamo di credere in Lui, ma in fondo non credevamo in Lui. Credevamo in un'idea che abbiamo di Lui. Guarda caso, quell'idea di Lui, che di Lui fa quello che ci dà ragione a noi. Quello che prova quello che stiamo facendo. E quello che dice che quando noi allontaniamo o parzialmente o totalmente o per un tempo o per sempre qualcuno da noi, dobbiamo essere giustificati perché comunque abbiamo ragione, perché le cose, le persone, il mondo e la vita sono così. E moriamo nella nostra tristezza. Moriamo in una strada che si ingarbuglia. Moriamo in una strada, la nostra, che abbiamo costruito noi, così accidentata, e inciampiamo nella strada che abbiamo immaginato. Allora, con un po' di botte per le cadute, un giorno ci rialziamo. E forse immaginiamo che quella strada di Dio che con molta cura abbiamo allontanato, forse è la strada da percorrere. È la strada dell'incontro con il fratello e con la sorella, chiunque sia, come sia, quando sia e se sia, sempre. L'incontro sempre con il fratello, anche con quello con cui abbiamo ragione. Abbiamo magari una ragione intorno a una difficoltà, a una frattura, a una ferita, ma di cui non possiamo mai escludere la fraternità. Noi spesso ciò che ci divide lo facciamo diventare un'esclusione di fraternità. E questa cosa non è opera di Dio. Ciò che è giusto e ciò che è ingiusto non è automaticamente ciò che è fraterno o non è fraterno. Dobbiamo, Gesù ce l'ha detto, ricercare la giustizia, ma non possiamo frenare la fraternità universale, sempre. In qualsiasi momento del giorno della nostra vita in cui incontriamo ciò che può cambiare il nostro cuore. Io sono molto curioso perché fra qualche giorno, mi pare di ricordare il 4 e il 5 di ottobre, non mi ricordo più, i giornali ne hanno parlato, uscirà questa lettera alla Chiesa, agli uomini di buona volontà, che il Vescovo di Roma, Papa Francesco, ha scritto e di cui vi confesso che mi piace già il titolo. Fratelli tutti. Anche un titolo molto, molto atipico per una enciclica. Ma io credo che Francesco partirà proprio da questo cuore di Dio così grande che nessuno di noi può limitare. Da questo cuore di Dio così grande che trova spazio anche per le nostre lentezze, anche per i nostri freni, anche per le nostre perplessità, e le guarisce a nostro vantaggio, a vantaggio della Chiesa, delle Chiese, del mondo, della storia. Non ci ama perché ce lo meritiamo, ci ama perché ci siamo. Siamo disposti, se crediamo in Lui, a fare lo stesso per gli uomini e le donne che incontriamo? Li amiamo perché se lo meritano o li amiamo perché ci sono semplicemente? Ma non i lontani, sapete, anche. Non con tutto il rispetto e la venerazione per i migranti solo, perché i poveracci di lontano qualsiasi cuore prima o poi si apre. No, per i poveri di Dio che sono vicini. Siamo disposti ad amare non per merito, ma per presenza, è davvero tutto un altro orizzonte. È l'orizzonte di Dio.